ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Favole al telefono di Gianni Rodari. C'era una volta il ragionier Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e 6 giorni su 7 girava l'Italia intera, a est, a ovest, a sud, a nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: «Mi raccomando, papà, tutte le sere una storia». Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia. E la mamma, quelle che sapeva, gliele aveva già raccontate tutte anche 3 volte. Così ogni sera, dovunque si trovasse, alle 9 in punto, il ragionier Bianchi chiamava al telefono Varese e raccontava una storia alla sua bambina. Questo libro contiene appunto le storie del ragionier Bianchi. Vedrete che sono tutte un po' corte. Per forza, il ragioniere pagava il telefono di tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe. Solo qualche volta, se aveva concluso buoni affari, si permetteva qualche unità in più. Mi hanno detto che quando il signor Bianchi chiamava Varese, le signorine del centralino sospendevano tutte le telefonate per ascoltare le sue storie. Sfido, alcune sono proprio belline. Il cacciatore sfortunato. «Prendi il fucile, Giuseppe, prendi il fucile e vai a caccia», disse una mattina a suo figliolo quella donna. «Domani tua sorella si sposa e vuol mangiare polenta e lepre». Giuseppe prese il fucile e andò a caccia. Vide subito una lepre che balzava da una siepe e correva in un campo. Puntò il fucile, prese la mira e premette il grilletto. Ma il fucile disse «Pum!» proprio con voce umana, e invece di sparar fuori la pallottola, la fece cadere per terra. Giuseppe la raccattò e la guardava meravigliato. Poi osservò attentamente il fucile, e pareva proprio lo stesso di sempre, ma intanto invece di sparare aveva detto «Pum!» con una vocetta allegra e fresca. Giuseppe scrutò anche dentro la canna. «Ma com'era possibile, andiamo, che ci fosse nascosto qualcuno?» Difatti dentro la canna non c'era niente e nessuno. «È la mamma che vuole la lepre, e mia sorella che vuole mangiarla con la polenta». In quel momento la lepre di prima ripassò davanti a Giuseppe, ma stavolta aveva un velo bianco in testa, dei fiori d'arancio sul velo, e teneva gli occhi bassi e camminava a passettini passettini. «To», disse Giuseppe, «anche la lepre va a sposarsi. Pazienza, tirerò un fagiano». Un po' più là, nel bosco, difatti, vide un fagiano che passeggiava sul sentiero, per nulla spaventato, come il primo giorno della caccia, quando i fagiani non sanno ancora che cosa sia un fucile. Giuseppe prese la mira, tirò il grilletto e il fucile fece «Pam!» disse «Pam! Pam!» 2 volte, come avrebbe fatto un bambino col suo fucile di legno. La cartuccia cadde in terra e spaventò certe formiche rosse che corsero a rifugiarsi sotto un pino. «Ma benone!» disse Giuseppe, che cominciava ad arrabbiarsi. «La mamma sarà contenta davvero se torno col carniere vuoto». Il fagiano, che a sentire quel pam pam si era tuffato nel folto, ricomparve sul sentiero, e stavolta lo seguivano i suoi piccoli, in fila, con una gran voglia di ridere addosso, e dietro a tutti camminava la madre, fiera e contenta come se le avessero dato il primo premio. Ah, tu sei contenta, tu, borbottò Giuseppe. Tu ti sei già sposata da un pezzo. E adesso a che cosa tiro? Ricaricò il fucile con gran cura e si guardò intorno. C'era saltato un merlo su un ramo e fischiava come per dire «Sparami! Sparami!» E Giuseppe sparò. Ma il fucile disse «Bang!» come i bambini quando leggono i fumetti. E aggiunse un rumorino che pareva una risatina. Il merlo fischiò più allegramente di prima, come per dire «Hai sparato! Hai sentito? Hai la barba lunga un dito!» «Me l'aspettavo», disse Giuseppe, «ma si vede che oggi c'è lo sciopero dei fucili». «Hai fatto buona caccia, Giuseppe?» gli domandò la mamma al ritorno. «Sì, mamma, ho preso 3 arrabbiature belle grasse. Chissà come saranno buone con la polenta». Il palazzo di gelato. Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla piazza Maggiore e i bambini venivano di lontano a dargli una leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita, tutto il resto era di gelato, le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per una, finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti. E i piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Una guardia del comune a un certo punto si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa. «Presto!» gridò la guardia. «Più presto ancora!» E giù tutti a leccare più presto, per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. «Una poltrona!» implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo tra la folla. «Una poltrona per una povera vecchia! Chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile!» Un generoso pompiere corse a prendere una poltrona di gelato alla crema e pistacchio, e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno quello, e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano. «Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna». La passeggiata di un distratto. Mamma, vado a fare una passeggiata. Va pure, Giovanni, ma sta attento quando attraversi la strada. Va bene, mamma, ciao, mamma. Sei sempre tanto distratto. Sì, mamma, ciao, mamma. Giovannino esce allegramente e per il primo tratto di strada fa bene attenzione. Ogni tanto si ferma e si tocca. «Ci sono tutto?» «Sì», e ride da solo. È così contento di stare attento che si mette a saltellare come un passero, ma poi si incanta a guardare le vetrine, le macchine, le nuvole, e per forza cominciano i guai. Un signore molto gentilmente lo rimprovera. «Ma che distratto sei, vedi, hai già perso una mano!» «È proprio vero, ma che distratto sono!» Si mette a cercare la mano e invece trova un barattolo vuoto. «Sarà proprio vuoto? Vediamo!» E cosa c'era dentro prima che fosse vuoto? Non sarà mica stato sempre vuoto fin dal primo giorno. Giovanni si dimentica di cercare la mano, poi si dimentica anche del barattolo perché ha visto un cane zoppo. Ed ecco, per raggiungere il cane zoppo, prima che volti l'angolo, perde tutto un braccio. Ma non se ne accorge nemmeno e continua a correre. Una buona donna lo chiama. «Giovanni, Giovanni, il tuo braccio!» Ma che? Non sente. «Pazienza», dice la buona donna, «glielo porterò alla sua mamma». E va a casa della mamma di Giovanni. «Signora, ho qui il braccio del suo figliolo». «Oh, quel distratto, io non so più cosa fare e cosa dire». «Si sa, i bambini sono tutti così». Dopo un po' arriva un'altra brava donna. «Signora, ho trovato un piede. Non sarà mica del suo Giovanni?» «Ma sì, che è suo, lo riconosco dalla scarpa col buco. Oh, che figlio distratto che mi è toccato. Non so più cosa fare, cosa dire.» «Si sa, i bambini sono tutti così.» Dopo un altro po' arriva una vecchietta, poi il garzone del fornaio, poi un tranviere e perfino una maestra in pensione, e tutti portano qualche pezzetto di Giovanni, una gamba, un orecchio, il naso. «Ma ci può essere un ragazzo più distratto del mio?» «Signora, i bambini sono tutti così.» Finalmente arriva Giovanni, saltellando su una gamba sola, senza più orecchie né braccia, ma allegro come sempre, allegro come un passero, e la sua mamma scuote la testa, lo rimette a posto e gli dà un bacio. «Manca niente, mamma? Sono stato bravo, mamma?» «Sì, Giovanni, sei stato proprio bravo.» Il palazzo da rompere. Una volta a Busto Arsizio la gente era preoccupata perché i bambini rompevano tutto. Non parliamo delle suole delle scarpe, dei pantaloni e delle cartelle scolastiche. Rompevano i vetri giocando alla palla, rompevano i piatti a tavola e bicchieri al bar. E non rompevano i muri solo perché non avevano martelli a disposizione. I genitori non sapevano più cosa fare e cosa dire, e si rivolsero al sindaco. «Mettiamo una multa?» propose il sindaco. «Grazie tante!» esclamarono i genitori. «E poi la paghiamo con i cocci!» Per fortuna da quelle parti ci sono molti ragionieri. Ce n'è uno ogni 3 persone e tutti ragionano benissimo. Meglio di tutti ragionava il ragionier Gamberoni, un vecchio signore che aveva molti nipoti e quindi in fatto di cocci aveva una vasta esperienza. Egli prese carta e matita e fece il conto dei danni che i bambini di Busto Arsizio cagionavano fracassando tanta bella e buona roba a quel modo. Risultò una somma spaventevole. 14,33. Con la metà di questa somma, dimostrò il ragionier Gamberoni, possiamo costruire un palazzo da rompere e obbligare i bambini a farlo a pezzi. Se non guariscono con questo sistema, non guariscono più. La proposta fu accettata. Il palazzo fu costruito in 4,48 e 2,10. Era alto 7 piani. Aveva 99 stanze. Ogni stanza era piena di mobili e ogni mobile zeppo di stoviglie e soprammobili, senza contare gli specchi e i rubinetti. Il giorno dell'inaugurazione a tutti i bambini venne consegnato un martello e a un segnale del sindaco le porte del palazzo da rompere furono spalancate. Peccato che la televisione non sia arrivata in tempo per trasmettere lo spettacolo. Chi l'ha visto con i suoi occhi e sentito con le sue orecchie assicura che pareva, mai non sia, lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. I bambini passavano di stanza in stanza come l'esercito di Attila e fracassavano a martellate quanto incontravano sul loro cammino. I colpi si udivano in tutta la Lombardia e in mezza Svizzera. Bambini alti come la coda di un gatto si erano attaccati ad armadi grossi come incrociatori e li demolirono scrupolosamente fino a lasciare una montagna di trucioli. Infanti dell'asilo, belli e graziosi nei loro grembiulini rosa e celesti, pestavano diligentemente i servizi da caffè riducendoli in polvere finissima con la quale si incipriavano il viso. Alla fine del primo giorno non era rimasto un bicchiere sano. Alla fine del secondo giorno scarseggiavano le sedie. Il terzo giorno i bambini affrontarono i muri, cominciando dall'ultimo piano, ma quando furono arrivati al quarto, stanchi morti e coperti di polvere come i soldati di Napoleone nel deserto, piantarono baracche e burattini, tornarono a casa barcollando e andarono a letto senza cena. Ormai si erano davvero sfogati e non provavano più gusto a rompere nulla. Di colpo erano diventati delicati e leggeri come farfalle, e avresti potuto farli giocare al calcio su un campo di bicchieri di cristallo che non ne avrebbero scheggiato uno solo. Il ragionier Gamberoni fece i conti e dimostrò che la città di Busto Arsizio aveva realizzato un risparmio di 2 stramilioni e 7 centimetri. Quello che restava in piedi del palazzo da rompere, il comune lasciò liberi i cittadini di farne quel che volevano. Allora si videro certi signori con cartella di cuoio, occhiali e lenti bifocali, magistrati, notai, consiglieri delegati, armarsi di martello e correre a demolire una parete o a smantellare una scala, picchiando tanto di gusto che ad ogni colpo si sentivano ringiovanire. Piuttosto che litigare con la moglie, dicevano allegramente, piuttosto di spaccare i portacenere e i piatti del servizio buono, regalo della zia Mirina, e giù martellate. Al ragionier Gamberoni, in segno di gratitudine, la città di Busto Arsizio decretò una medaglia con un buco d'argento. Il pozzo di Cascina Piana. A metà strada tra Saronno e Legnano, sulla riva di un grande bosco, c'era la Cascina Piana, che comprendeva in tutto 3 cortili. Ci vivevano 11 famiglie. A Cascina Piana c'era un solo pozzo per cavare l'acqua, ed era uno strano pozzo, perché la carrucola per avvolgervi la corda c'era, ma non c'era né corda né catena. Ognuna delle 11 famiglie, in casa accanto al secchio, teneva appesa una corda, e chi andava ad attingere acqua la staccava, se la avvolgeva al braccio e la portava al pozzo. E quando aveva fatto risalire il secchio, staccava la corda dalla carrucola e se la riportava gelosamente a casa. Un solo pozzo e 11 corde. E se non ci credete, andate a informarvi e vi racconteranno, come hanno raccontato a me, che quelle 11 famiglie non andavano d'accordo e si facevano continuamente dispetti, e piuttosto che comprare insieme una bella catena e fissarla alla carrucola perché potesse servire per tutti, avrebbero riempito il pozzo di terra e di erbacce. Scoppiò la guerra, e gli uomini della Cascina Piana andarono sotto le armi, raccomandando alle loro donne tante cose, e anche di non farsi rubare le corde. Poi ci fu l'invasione tedesca. Gli uomini erano lontani, le donne avevano paura, ma le 11 corde stavano sempre al sicuro nelle 11 case. Un giorno un bambino della cascina andò al bosco per raccogliere un fascio di legna e udì uscire un lamento da un cespuglio. Era un partigiano ferito a una gamba. E il bambino corse a chiamare sua madre. La donna era spaventata e si torceva le mani, ma poi disse: «Lo porteremo a casa e lo terremo nascosto. Speriamo che qualcuno aiuti il tuo babbo soldato se ne ha bisogno. Noi non sappiamo nemmeno dove sia e se è ancora vivo». Nascosero il partigiano nel granaio e mandarono a chiamare il medico, dicendo che era per la vecchia nonna. Le altre donne della cascina, però, avevano visto la nonna proprio quella mattina, sana come un galletto, e indovinarono che c'era sotto qualcosa. Prima che fossero passate 24 ore, tutta la cascina seppe che c'era un partigiano ferito in quel granaio. E qualche vecchio contadino disse: «Se lo sanno i tedeschi, verranno qui e ci ammazzeranno. Faremo tutti una brutta fine». Ma le donne non ragionavano così. Pensavano ai loro uomini lontani e pensavano che anche loro forse erano feriti e dovevano nascondersi, e sospiravano. Il terzo giorno una donna prese un salamino del maiale che aveva appena fatto macellare e lo portò alla Caterina, che era la donna che aveva nascosto il partigiano, e le disse: «Quel poveretto ha bisogno di rinforzarsi. Dategli questo salamino». Dopo un po' arrivò un'altra donna con una bottiglia di vino, poi una terza con un sacchetto di farina gialla per la polenta, poi una quarta con un pezzo di lardo, e prima di sera tutte le donne della cascina erano state a casa della Caterina e avevano visto il partigiano e gli avevano portato i loro regali, asciugandosi una lacrima. E per tutto il tempo che la ferita impiegò a rimarginarsi, tutte le 11 famiglie della cascina trattarono il partigiano come se fosse un figlio loro, e non gli fecero mancare nulla. Il partigiano guarì, uscì in cortile a prendere il sole, vide il pozzo senza corda e si meravigliò moltissimo. Le donne, arrossendo, gli spiegarono che ogni famiglia aveva la sua corda, ma non gli potevano dare una spiegazione soddisfacente. Avrebbero dovuto dirgli che erano nemiche tra loro, ma questo non era più vero, perché avevano sofferto insieme e avevano aiutato il partigiano. Dunque non lo sapevano ancora, ma erano diventate amiche e sorelle, e non c'era più ragione di tenere 11 corde. Allora decisero di comprare una catena, coi soldi di tutte le famiglie, e di attaccarla alla carrucola. E così fecero. E il partigiano cavò il primo secchio d'acqua, ed era come l'inaugurazione di un monumento. La sera stessa il partigiano, completamente guarito, ripartì per la montagna.